Allora, buongiorno a voi. Allora, ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Bene, allora bentrovati. Buongiorno a tutti quanti. Allora andiamo avanti con le nostre malattie spirituali e i vizi, no? Che come stiamo vedendo in questi incontri ci danno anzitutto la possibilità anche di sottolineare il positivo delle relazioni di cui queste malattie sono l'aspetto negativo, no? E quindi appunto ne abbiamo viste alcune negli incontri passati. Oggi io cercherei di proporvi una riflessione sull'avarizia, il nostro rapporto con i beni, e poi cercherò di proporvi una riflessione che ho trovato fatta da Luciano Manicardi, quello che è l'attuale priore della comunità di Bose, che mi sembra interessante, che non fa parte della lista che abbiamo visto, ma è qualcosa che nella tradizione cristiana è stata a volte chiamata proprio un vizio capitale, cioè vedremo il vizio della parola, sul parlare, quindi vedremo un po' qualcosa di questo, ma diciamo cominciamo subito con il discorso sull'avarizia, che di per sé nell'ordine classico delle presentazioni, quando si presentano i vizi capitali, di per sé viene presentata dopo la gola e la lussuria. È un po' un trittico: gola, lussura, avarizia. Io la volta scorsa, ricordate, abbiamo parlato dell'invidia, no? E poi dell'ira e della collera, no? E, però la recupero, quindi la recupero adesso. Perché in qualche modo veniva associata alla gola e alla lussuria? Perché intanto è una patologia che ha sempre a che fare, come le altre due, tra in quell'oscillazione tra bisogno e possesso. Il bisogno del mangiare, no? Il possedere, il bisogno della sessualità, dell'incontro con l'altro, con l'altra, e la malattia di questo. E anche qui, in qualche modo, il bisogno dei beni per vivere, del denaro per vivere, e il possesso di questi. Quindi, in qualche modo, quindi ha a che fare con la necessità, da una parte, proprio data dal bisogno di possedere, e la malattia che in ogni caso ha a che fare con la brama del possedere, con la cupidigia, con un eccesso, un amore smodato. Così come per la gola c'è un amore smodato per il cibo, per la sessualità un amore smodato che trasforma l'altro, l'altra in un oggetto, no? Così anche qui c'è un discorso di un amore smodato, che di un'avidità. E allora l'avarizia, innanzitutto diciamo che per Paolo nella prima lettera di Timoteo, a Timoteo nel capitolo 6 versetto 5, se poi dopo con calma ve l'andate a vedere, dice che l'avidità del denaro è la radice di tutti i mali. E fra l'altro il contesto in cui Paolo parla di questo qui è un contesto che da una parte potremmo dire è antico, è sempre nuovo, è sempre moderno, perché parla della religione come ambito in cui questa avidità si può, non è l'unico, ma diciamo che, tra l'altro sapete che negli Stati Uniti le chiese, qualunque chiesa, anche Scientology, quella, non so se l'avete sentito, di cui fa parte Tom Cruise, John Travolta, eccetera, è definita chiesa, è un'invenzione di uno scrittore di libri di fantascienza, Ron Hubbard, che a un certo punto negli anni 60, dopo aver scritto un po' di libri di successo di fantascienza, fonda una chiesa con tutta una sua visione fantascientifica, detto da noi veramente folle, però prende diventa una chiesa. Perché diventa una chiesa? Perché negli Stati Uniti le chiese sono esentasse. Quindi allora, e qualcuno dice, no, soprattutto negli Stati Uniti, vuoi diventare ricco? Fonda una chiesa. Questo è un modo. Allora, quindi interessante che Paolo anche in un contesto, tra l'altro ricordate anche nel libro degli Atti, li abbiamo letto anche insieme qualche anno fa, che Paolo ebbe dei grandi problemi a Efeso. A un certo punto ci fu la rivolta degli argentieri, dato che Efeso c'era questo tempio del dio alla dea Artemide, e sembra che l'annuncio del Vangelo da parte di Paolo avesse avuto successo, e questo che risvolto aveva? Che la gente andava di meno al tempio. E che risvolto aveva? Che la gente, frequentando meno il tempio, comprava di meno i souvenir. E che risvolto aveva? Che gli argentieri, che facevano le statuette d'argento della dea Artemide, vendevano di meno. E allora a un certo punto questi dicono: dobbiamo fare qualcosa, perché, e mettono su una rivolta, dicendo che non era possibile che la nostra dea Artemide dovesse subire un'offesa, no? Come le cose, tanto Giro potrebbe dire, no? San Ciro, cioè proprio, no? E vai a vedere dietro, a volte, dietro questi ideali così religiosi e devozionali, c'è un discorso economico e di abilità. E allora, quindi da una parte Paolo dice che l'avarizia è la radice di tutti i mali, il libro del Siracide dice che l'orgoglio è la radice di tutti i mali. E allora i padri della Chiesa tentavano di trovare, allora qual è l'avarizia o l'orgoglio? Al di là di un'esattezza che può poi alla fine, di definizione che può lasciare anche il tempo che trova, comunque loro dicevano che in qualche modo questa brama alla concupiscenza, la brama di avere tutto, è un po' la radice di cui il primo germoglio è l'orgoglio, in fondo, no? Un amore smodato di se stesso. Allora, nella Bibbia, così velocemente, in molti testi dell'Antico Testamento la ricchezza non è vista come un male in sé, cioè, anzi, molte volte la ricchezza è benedizione. Ricordate che anche nei racconti dei patriarchi, no, quando Abramo si sposta, porta con sé tutti i suoi averi, no? Anzi, a un certo punto nel cammino di benedizione, il suo clan, i suoi greggi crescono tanto che poi diventano anche un problema con suo nipote Lot, perché cioè, i mandriani di Lot e i mandriani di Abram cominciano a bisticciare per dei pozzi dove chi arrivava prima a portare, no, le sue pecore, quell'altro doveva aspettare, cominciano ad esserci problemi che mettono in crisi il nipote e lo zio. E allora lì, quindi come dire, avere troppi soldi, in ogni caso, no, cioè, crea problemi. E lì ricordate che è Abramo, no, più del nipote, che ha un cuore grande, perché vanno con Lot su un'altura da cui vedono il paese, e Abramo dice: guarda, il paese è grande, no? Noi siamo fratelli, vedete la cosa principale, e questo non ci deve dividere, per cui quello che... Allora scegli tu da che parte vuoi andare, se tu andrai a sinistra io andrò a destra, se tu andrai a destra io andrò a sinistra, ma tra noi non ci devono essere problemi perché noi siamo fratelli. E allora da una parte quindi la ricchezza è un segno della benedizione, questo non è così, diciamo, no, lontano anche da noi, cioè nel senso che una vita che cresce con Dio e che fiorisce, l'uomo che vive del lavoro delle sue mani, no? Cioè non dobbiamo demonizzare, no? Allora tutto quello che ha a che fare, no? Cioè, eccetera. No, c'è una benedizione che è presente qui in questa vita e che deve essere accolta, un dono di Dio lavorato e condiviso. Infatti il libro del Siracide, che però comincia a mettere anche in guardia dai rischi appunto del vivere per arricchirsi, e dice nel capitolo 31, dice: l'insonnia del ricco consuma il corpo, i suoi affanni gli tolgono il sonno. Cioè, come dire, non è tanto il discorso del ricco, no? Ma cioè del vivere per arricchirsi, che quello comincia a diventare la tua preoccupazione fondamentale. No, tanto che non dormi più, l'insonnia del ricco, il capitolo 31. Le preoccupazioni dell'insonnia non lasciano dormire, come una grande malattia bandiscono il sonno. L'aspetto, sappiamo tutti che la figura simpatica, però come dire immaginaria, dell'avaro è Paperone, no? Cioè che naturalmente c'ha tutto il suo deposito con tanti sistemi d'allarme, lui stesso nella sua camera dorme, ma c'ha tutte le, no, per difendersi da la banda Bassotti, che no, è quello che è un ricco fatica nell'accumulare ricchezza e si riposa e per darsi ai piaceri, un povero fatica nelle privazioni della vita, ma se si riposa cade in miseria. Chi ama l'oro non sarà esente da colpa, chi insegue il denaro ne sarà fuorviato. Molti erano andati in rovina a causa dell'oro, e la loro rovina era davanti a loro, è una trappola per quanti ne sono infatuati, e ogni insensato vi resta preso, eccetera. Beato il ricco che si trova senza macchia e che non corre dietro all'oro. Chi è costui? Lo proclameremo beato perché ha compiuto meraviglie in mezzo al suo popolo. Cioè, è interessante, no? Così, come dire, non è facile, no, beato se si trova un ricco che è senza macchia, che non corre dietro all'oro. Se la troviamo, bene, cioè troveremo meraviglia, no, di trovare un ricco che appunto. E allora, naturalmente, anche nei profeti, i profeti sono molto attenti all'ingiustizia. E quindi a questa l'ingiustizia di allora come di oggi, no? Dove pochi hanno tutto e tanti hanno niente, no? I profeti sono con anche questa ingiustizia che nasce dal fatto che appunto questi ricchi che continuano ad accumulare e che poggiano la loro fiducia sul denaro e non su Dio. E quest'ultima cosa dice un po' l'aspetto che c'è dietro la dinamica dell'amore del denaro, no? L'idolatria. Cioè, quel pensare che avendo il denaro, no? Cioè affidandoti al denaro, eccetera, avrai tutto. No, c'è un aforisma, avevo sentito una volta di Oscar Wilde, che dice qualcosa del genere, dice: i giovani pensano e credono, no, che il denaro sia tutto, gli anziani lo sanno. Come dire, no, su questa cosa che il denaro, gli anziani lo sanno. Su questa cosa degli anziani poi torneremo per domandarci se c'è un'età della vita che è più esposta alla malattia dell'avarizia, ma lo diremo dopo. Quindi l'idolatria. E vedete, l'idolatria è mortifera, è portatore di morte, perché noi diventiamo ad immagine del Dio che adoriamo. Ricordate che un brano che io con voi ho letto tante volte, mi piace tantissimo, è quell'immagine e somiglianza di Dio, Genesi 1:26, ricordate, no? Quello dove Dio fa solo l'immagine, Dio vuole crearci a immagine e somiglianza di Lui, Lui fa solo l'immagine, la somiglianza la facciamo noi. Per cui noi realizziamo la nostra somiglianza a seconda dell'immagine che contempliamo. Ora dipende qual è l'immagine. Se l'immagine è Dio vivente, e allora noi lavoriamo la nostra vita per realizzarla a immagine del Dio vivente. Ma se l'immagine è il denaro, l'idolatria del denaro, bene, noi, no? E d'altra parte lo si vede anche fisicamente. Le malattie poi spirituali ci coinvolgono in tutto, psicologicamente e anche, no? Fisicamente ci coinvolgono. Torneremo su questo. Allora, per cui questa, appunto, i poveri che confidano nel Signore, no? C'è un'esaltazione non della loro situazione, no? Ma della situazione, cioè, ma del poter in qualche modo trovare e confidare nel Signore. E comunque chi in qualche modo nella Bibbia parla molto più chiaramente, no, del rapporto con i beni e con il denaro e con la possibilità della malattia e dell'idolatria è Gesù nei Vangeli. E allora, per esempio, in Luca al capitolo 12 si dice che, appunto, al versetto 13, uno della folla gli disse: maestro, di a mio fratello chi divida con me l'eredità. È interessante, qualcuno che ha il problema, anche questo non solo antico ma a volte anche molto moderno, della divisione dell'eredità tra fratelli e sorelle, avendo visto che Gesù era uno in gamba, no, diceva: adesso mi rivolgo a lui perché mi risolva, no, un problema concreto che ho, devo dividere l'eredità con mio fratello e non riesco. Ma gli rispose: uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore del sopra di voi? Notate, no, Gesù rifugge da questa strumentalizzazione. Ho un problema concreto, Gesù me lo deve risolvere, no? Io non sono, no, giudice o mediatore. E disse loro: fate attenzione a tenervi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che gli possiede. Vedete, Gesù si sottrae a questa strumentalizzazione, però gli dice: guarda che il problema con tuo fratello, di tu e tuo fratello, è la cupidigia. Se non riuscite a trovare una situazione di giustizia che salvi la fraternità, beh, il problema è la cupidigia. E allora fate attenzione, perché la cupidigia che ti fa pensare che se avrai sarai rassicurato in tutto, no? È un'illusione. Dice Gesù, vi ricordate che la chiamerà la ricchezza disonesta, disonesta. Attenzione, disonesta non perché necessariamente, anche se tante volte è così, sia stata raggiunta attraverso la disonestà. No, Gesù dice è disonesta perché ti illude e poi non dà quello che promette. In questo è disonesta. Perché ti dà l'idea che se tu avrai tanto sarai rassicurato in tutto e poi non è così. E infatti Gesù dice loro una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: che farò, poiché non so dove mettere i miei raccolti? Farò così, disse, demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni, riposati, mangia, bevi e divertiti. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita, e quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. Interessante, no? Questa parabola di per sé non ha azione. Notate? Non c'è un'azione. no, di dire quell'uomo fece quello, andò lì, no, eccetera. Si svolge tutto nel cuore, nei ragionamenti di quest'uomo ricco che di fronte all'abbondanza dei suoi raccolti nel suo cuore, no, pensa tutto quello che deve fare, quello che non deve fare, cosa che farà, dovrà allargare i suoi, no, eccetera, eccetera, no? E non considerando, attenzione, qui non dobbiamo leggere che il Signore lo ascolta e gli dice guarda, qui semplicemente Gesù dice quello che noi sappiamo, che la nostra vita, che ne sappiamo? Che ne sappiamo se domani vivremo? No. Nessuno di noi lo sa. Lo speriamo, ce lo auguriamo, l'un l'altro, no? Cioè, però di fatto è così e lo sappiamo. Allora pensare, no? Cioè, ce lo siamo detti tante volte, no? Quello che magari i nostri genitori, i nonni sentivamo dire, no? Nella loro sapienza, esatto, se campiamo, no? se Dio vuole, no? Che oggi non si dice più, no? Oggi sì, ma si dice, diciamo noi che abbiamo un po' di anni. No, ma non credo che i giovani, ma adesso non per dare la colpa ai giovani, assolutamente, ma è la mentalità che ci pervade, no? Quello di pensare che così come possiedi i soldi, la macchina, eccetera, così possiedi il tuo tempo, no? E puoi programmarlo come programmi con altre dimensioni della tua vita. E allora questo, e attenzione, è interessante che lui dice io allargherò i miei magazzini, no, per farne più grandi, ma in realtà poi tutto questo ragionamento si gioca nel cuore, cioè questo possedere i beni, questa sicurezza falsa che i beni, no, tu pensi che ti danno, riempiono non tanto i granai, no, ma il cuore. Perché vedete, se fosse la questione dei granai, sì, tu ne riempi, no, eccetera, lo allarghi, però di per sé è un limite, no? Ma è il cuore che non ha limite. È il cuore che non ha limite. Perché no, cioè questi pochi nel mondo, pochi in Italia, che possiedono immense ricchezze, no? Cioè uno dice, ma quando se le godranno? No? Cioè quando se le godranno? Perché, no, cioè quando, però c'è, è il cuore che non ha limiti, questa brama di possedere che non ha limiti, perché poi appunto è la vita passa, no, in questo vano, in questa vana fatica di accumulare ricchezze, vana fatica a cui solo la morte darà riposo. Solo la morte darà riposo. E allora è il cuore che ha abitato ormai da quell'avidità che lo rende spazio senza limiti. Un cuore schiavo della cupidigia, di quell'avidità senza freni che non cessa di accumulare ricchezze per assicurarsi la vita. Non bastano i magazzini che ne serviranno sempre altri, alla fine una grande inquietudine. E questa preoccupazione, San Basilio dice, le pareti dei granai ormai sono troppo anguste per l'arrivo di troppe provviste. L'avaro è un misero, un vizio inversamente proporzionale. Uno pensa di arricchirsi e invece la sua vita è sempre più povera e ripiegata su se stesso, perché in qualche modo l'avidità, come dire, toglie gusto alle relazioni, perché tutto poi viene misurato e contato su quanto quella relazione, quella cosa può servirmi, essermi utile in qualche modo, no? Cioè, vedete, l'avaro poi è anche un triste, perché la gioia in qualche modo, anche se sappiamo che la gioia vera, quella che ha a che fare con l'amore, ha sempre una dimensione di gratuità. E l'avaro la gratuità non sa cos'è, no? Non sa cos'è. Tra l'altro la gratuità che va con lo stupore, con qualcosa che non ti aspetti perché non l'hai comprata, perché non l'hai guadagnata, perché non è tua in qualche modo, ma ti viene donata semplicemente perché, non perché tu ne hai diritto, quella dinamica, una volta lo sentivo anche in quel modo di dire, no, lavoro, guadagno, pago, pretendo, ma è piuttosto in quella sorpresa, no, di qualcosa che è fuori dalla dinamica del tu l'hai ci hai lavorato, ci hai guadagnato, l'hai pagata e quindi no, ma che ti viene donata per amore. Vi leggo qualcosa di un autore del IV secolo, Zenone di Verona, che era un vescovo della comunità, appunto, nella piccola comunità del IV secolo ancora cristiana, in cui dice: potessero tutti gli uomini, questo lo trovate anche su internet, poi vi do l'indicazione, io l'ho trovato proprio lì, potessero tutti gli uomini spogliarsi dell'amore per l'avarizia con quella facilità con cui la biasimano. Cioè che da una parte tutti la biasimano, no? Ma dice potessero anche gli uomini poi concretamente spogliarsi da quell'amore. Ma essa è un'incantatrice, un dolce male, e perciò una maledizione per l'umanità tutta in ogni tempo. In coloro che non hanno ricchezze alcuna, essa infonde un'ardente brama di possesso. A coloro invece che ne hanno, essa non permette che ne possano godere. Così essa tutti travolge nella tempesta di una passione vana, tanto che non si sa se è più grande in questi o in quelli. Questo è interessante, no? Perché ci si potrebbe chiedere: c'è una classe sociale che è più, più a rischio dell'avidità? Dice no, cioè perché chi è povero vive nel sogno di diventare come Berlusconi, no? Una volta. Chi invece ce li ha, no? Vive nel tutto nella paura di spendere, no? Di tutto quello che ha, di continuare ad arricchire quello che ha, no? Ma la brama è la stessa, cioè ci domandiamo come mai, appunto, noi diciamo Berlusconi, ma vediamo adesso negli Stati Uniti Trump, no? Cioè come Trump c'è tanta gente che lo vota, no? È perché promette che se votiamo lui, lui ci farà diventare come lui, tutti milionari, Anche le suore qui vi struttureranno tutta la scuola, no? Tutti i milioni, cioè noi, anche nei poveri, no? L'idolatria del denaro funziona proprio non nel poterne avere, ma nel sognare di avere. E non a caso purtroppo sappiamo che un altro grande male anche nella nostra Italia è tutto questo, no, questo gioco d'azzardo, no? Di cui lo Stato è biscazziere. Noi abbiamo uno Stato biscazziere, e che illude tantissimi, tanti poveri che spendono tanti soldi lì con questo sogno che ti uscirà all'interno per poter diventare come Berlusconi, eccetera. Quindi coinvolge tutti, dice, è come un fuoco che ha trovato alimento in paglia secca e che non si spegne finché l'ha divorata tutta. Coloro che vivono in condizioni discrete indulgono in essa con gli inganni. I ricchi con la mancanza di ogni modestia. Interessante, no? Chi sta così e così cerca di sotterfugi per poter un po' crescere. I ricchi con la mancanza di modestia. Interessante, no? C'è anche questo sfoggio da parte, no, delle persone ricche di vestiti che costano, non so, 100.000 euro, non so neanche immaginare, no? Di cose, di no? cioè, di farci vedere. Poi lo sappiamo, Sanremo è stata l'ennesima passerella in cui in prima fila c'erano tutte queste persone, no? Che devono far vedere quello che hanno, devono sfoggiare il loro status symbol, no? Dice: i giudici con la parzialità, gli oratori con la prontezza a ogni discorso venale, i re con la prepotenza. Interessante, è un discorso del IV secolo di un vescovo, sembra fatto ieri, cioè o stamattina. I mercanti con l'imbroglio, i poveri con desideri vani, tutti i popoli e le nazioni con la guerra. Questo è, no? C'è anche un padre della Chiesa che dice: mio e tuo sono parole vane, fomentatrici di tante guerre. E le guerre noi le facciamo per andare a prendere le risorse. Poi chiamiamo la democrazia, l'esportazione della democrazia, ma quello che ci interessa è il petrolio, l'acqua, la terra, no? E dice: l'avarizia rappresenta una specie nuova di male, perché cresce sempre e non muore mai. Non riescono ad abbatterla né l'amore dei genitori, quindi per dire, tu non la batti, cioè, con l'amore dei genitori, ci sono dei figli che rubano i genitori. Dice: nella tenerezza dei bimbi, nell'affetto degli sposi, nell'intimo legame dei fratelli, nel diritto dell'amicizia, nel rispetto delle buone maniere, nella triste sorte delle vedove, nella miseria dei poveri, nel pensiero di Dio. Tutte queste cose non la prendono. Tutto ciò essa lusinga o danneggia con tutti i mezzi possibili, purché le sia dato di togliere ad altri ciò che posseggono. Certo, come potrebbe aver riguardo di qualcuno a essa che in ogni tempo è pronta ad angustiarsi fino alla morte per un meschino e dannoso guadagno? Povero uomo, perché ti tormenti con inutili cure per la tua brama ardente e vana d'oro e d'argento? Perché accumuli grandi masse di denaro? Perché cerchi di riporre con eccitazione incessante e vana cose su cose che pur un giorno dovrai lasciare qui, perfino senza averne in qualche modo goduto? Per di più, tutti i lamenti della tua miseria, tu che neppure sai ciò che possiedi, perché tante volte uno non sa più, no, di che cosa possiede, no? Sono così immensi i suoi... Dice: qualunque cosa tu possa fare, nulla di tutto ciò porterai un giorno con te nell'aldilà. O cristiano, se devo dire la verità, tu abomini l'oro e l'argento sugli idoli, ma non nel tuo cuore. Forte, eh? Perché questo è un momento in cui la comunità cristiana era piccola, no? C'erano ancora i culti pagani, eccetera, per cui c'erano dei cristiani che rispetto alle statue degli dèi, no? Che erano coperte d'oro, dicevano, no? E dice: sì, tu, però non nel tuo cuore. Eppure tu vedi che sui pezzi d'oro e d'argento coniati in rotonde monete vi sono le immagini e i segni del re, come nei tempi. E non vi ha fatto differenza se nella tua casa queste immagini sono più piccole e nei tempi più grandi. Se tu spendi queste monete, se sono denaro, ma se tu le accumuli, sono immagini idolatriche. Interessante, no? Cioè, se tu i beni li usi per la vita, ok, è denaro. Se invece tu le accumuli, diventano idoli. Dice... E tu, serva di Cristo, anche la tua detestazione per l'immagine idolatrica è un inganno, eccetera, eccetera. Comunque là è un lungo testo che trovate in internet di Zenone di Verona: l'avarizia è una maledizione per i ricchi e per i poveri. E dice, conclude così: giustamente Dio odia l'avarizia, è una brama senza fondo, una cupidigia cieca, una passione pazza, un desiderio di rapina che non ha confine, una tensione che non trova pace, che non giunge mai alla fine delle sue brame, che non conosce contento. Spezza la fedeltà, spegne ogni sentimento, pone se stessa al di sopra dei diritti, eccetera, eccetera. Se potesse, usurperebbe il mondo. Allora, ecco alcune caratteristiche di questa, dell'avarizia, di questa malattia. È interessante che i padri della Chiesa dicevano che l'avarizia è innaturale, è contro natura. Cioè, nel senso che se la gola, in qualche modo, bramando cibo, lo brama nella maniera sbagliata, però dice qualcosa che ha a che fare con la vita, il bisogno, no? Se la sessualità, l'incontro con l'altro, anche qui, è sbagliato il modo, eccetera, no? Però dice qualcosa che ha a che fare con la vita, no? Di per sé il denaro è qualcosa di esterno, tra l'altro qualcosa di convenzionale, perché, no, lo sappiamo, il denaro dipende dal valore che ci diamo. Cioè, quando ci sono le svalutazioni, no? Quando ci sono le crisi monetarie e il denaro, quella, perde valore, no? Il denaro è simbolico, cioè noi ci mettiamo d'accordo che è un contratto, in qualche modo un accordo. Allora, quindi qualcosa di innaturale, di contro natura. Questo anche qualche altra volta mi è capitato di dirlo, no? Mentre contro natura noi intendiamo qualcosa che ha a che fare con peccato contro natura, no? Intendiamo qualcosa che ha a che fare con la sessualità, e i padri intendevano questo, no? Tra l'altro dicendo che i beni sono stati dati da Dio per le relazioni, per la fraternità. Vivere i beni al di fuori di questa dimensione e tensione della fraternità e andare contro la tua natura, contro il tuo vero essere. Quindi interessante, tra l'altro anche in Matteo, questa è una sottolineatura che molti hanno fatto, che, perché in Matteo nel capitolo, adesso ve lo dirò, in quel capitolo dove si parla del discorso del matrimonio, eccetera, no? E da cui tutto il discorso sulla problematica dei divorziati, la problematica, no? Cioè, che, su cui sappiamo che si discute anche tanto anche nella Chiesa, è un capitolo che però poi parla, in cui Gesù parla anche tutto sul discorso del denaro, e quello non è stato tanto messo con la stessa attenzione, cioè, nella Chiesa siamo un po' più sessuofobi, cioè, tanto che i peccati sono, per alcuni, anche per in certe prediche, sono quelle che hanno a che fare col corpo, con la sessualità, ma poi sull'uso del denaro, sul modo di vivere i beni, anche perché tante volte, come sapete purtroppo, noi preti siamo i primi che ci abbiamo problemi, no? Cioè, e come sapete ci sono alcuni che si sono fatti, cioè con i nipoti, a volte i figli, sono fatti, no? Cioè, hanno avuto tanto bene di quello che lo zio prete, no, ha accumulato nella sua vita, no? Ve l'avevo detto che in una diocesi c'è uno in un paesino, un prete che dopo 40 anni che era in una parrocchia, il vescovo è riuscito finalmente a pensionare all'età di 82-83 anni, eccetera eccetera, e allora che è successo? Che per quanto la privacy, per quanto eccetera, si sapeva che in banca aveva più di 1.200.000 euro, cioè una cosa del genere, che uno dice ma come ha fatto? Cioè, veramente, che come? No, come? Uno dice ma, no? E allora poi chi lo conosceva da tempo sapeva bene che era uno che tu in qualunque momento le andavi a chiedere una benedizione, il battesimo, no, la cosa, no, in qualunque ora del giorno e della notte tu andavi, lui era disponibile, no? E naturalmente c'era l'offerta, no? E più ti faceva il favore, più l'offerta era grossa. Poi magari buoni investimenti, ha trovato il modo, no, eccetera, eccetera. È arrivato a questa cifra.
Si è fatto aiutare,
eccetera, eccetera. E allora, quindi, però vedete, loro dicevano anche i padri sul fatto dell'innaturalità, anche per accentuare la responsabilità. Cioè, perché mentre da una parte il mangiare, no, la sessualità sono qualcosa che ci attraversa nel profondo, no? E per cui no, anche sul mangiare uno dice non ce la faccio, no, non ce la faccio, okay. E lì, essendo qualcosa di più esterno, ne evidenzia più la scelta e quindi la responsabilità. Appare un vizio scelto dall'uomo. Il protagonista dell'avidità e dell'avarizia è il proprio io. Poi alla fine l'idolo è l'idolo del proprio io, che è concentrato su di sé e tutto viene visto e usato a partire da se stesso. L'io diventa come cieco, incapace di vedere al di fuori di sé, tutto diventa l'io. Avete visto, sì, sicuramente avete visto, cioè, il film Il Signore degli Anelli, oppure non so se qualcuno ha letto il libro, no? C'era questo personaggio di Smidols, oppure Gollum, no? Che era questo hobbit che era stato sfigurato, no? da questa relazione con l'anello che chiamava il mio tesoro, no? Il mio tesoro. Cioè, quindi, ecco, no? Questa è un'immagine tragica, no? Di questa. Poi un'altra caratteristica dell'avarizia è l'eccesso, in un bisogno senza freno di moltiplicare, di aumentare ciò che si possiede. E se notate, la gola ha un limite, no? Cioè uno non ce la fa più, no? Cioè, non ce la fa. La sessualità, come l'idolatria, come l'ossura, un limite ce l'ha, cioè, no, voglio dire, nonostante tutte le pillole, le cose, eccetera, un limite ce l'ha. Ma se ci pensate, la verità no, non c'è il limite all'accumulo, non c'è il limite all'accumulo. Mentre i primi hanno un limite legato proprio a delle concrete situazioni umane, no? La verità non c'è il limite. Ecco, l'avaro non è mai sazio perché l'oggetto del suo desiderio non riesce mai a saziare la sua fame. Ancora un'altra caratteristica è l'accumulo. I beni non sono visti, non sono cercati e bramati per l'uso, ma per la conservazione. No, un'immagine per esempio tra un goloso e un avaro, magari entrambi vedono una bottiglia di vino preziosissimo, entrambi la comprano, il goloso non arriva a casa che se la beve, no? Cioè, l'avaro arriva a casa, la mette lì e la guarda e la conserva. In fondo l'avaro è un contemplativo. No. Perché lui non vuole usare, lui gode in maniera triste, ma gode di pensare di nel guardare di cielo è mia. Noi abbiamo magari nei film abbiamo visto, io non mai dal vivo, ma nei film qualche volta abbiamo visto queste figure di ricchissimi che nei cavò delle banche svizzere, sicuramente questo non solo nei film ma purtroppo nella realtà, no? Hanno immense fortune e immensi, cioè, delle, magari opere rubate di, no, d'arte eccetera, sono sparite, ce l'hanno loro, no? E che fanno? Vanno lì, si fanno aprire, no? Se la contemplano, contenti di dire è mia, è mia. E se no,
che povertà.
Quindi, vedete, no? La sola vista genera godimento. E fra l'altro questo godimento è l'unica gioia che l'avarizia dà. Non è dato. Il resto è solo tristezza. È l'unica gioia che l'avarizia dà. E poi un'altra caratteristica dell'avarizia è la stoltezza, perché accumulare per non usare, no, è veramente stupido. è veramente stupida. E notate, e questo emerge anche tra il confronto tra la falsa ricchezza e la vera di cui parla Gesù, no? Perché Gesù dice: per questo io vi dico, non preoccupatevi per la vita, di quello che mangerete, né per il corpo, di quello che indosserete. Attenzione, Gesù non sta dicendo che noi non dobbiamo preoccuparci, nel senso che non dobbiamo lavorare per vivere, ma quando quella preoccupazione diventa, no, il centro della nostra vita, no? Dice: la vita infatti vale più del cibo, il corpo più del vestito, eccetera. Quindi il senso della vita è presso Dio, nella relazione, e ogni ricchezza può comunicare vita solo se la si condivide con gli altri. I beni sono per le relazioni, sono per la vita, per la vita. Il Coelet dice che non c'è niente di più bello che mangiare, godere, vivere, no, della vita, questo, no, sottinteso con gli altri, con gli altri. E dall'altra parte, come sappiamo, molte volte, no, come a volte anche è triste vedere degli, nei ristoranti, qualche volta che capita, di qualcuno che ha un piatto straordinario, eccetera, ma è solo, no? Ora, un'altra caratteristica è l'ambiguità, cioè perché spesso l'avarizia si nasconde dietro motivazioni ragionevoli e buone, come la parsimonia o la sobrietà, il non sprecare denaro inutilmente o sapersi accontentare di poco, che, attenzione, può essere un segno vero, ma ciò che cambia è la direzione, il motivo per cui si fa. Perché si può vivere questo per il regno dei cieli e per la relazione, ma oppure anche perché ci può essere un attaccamento alle cose, no? Per non usarle. Cioè, proprio perché l'avidità non ha una categoria sociale, cioè non puoi dire non è dai 500 euro in su che uno comincia ad avere problemi con l'avidità, ma questo può tramutarsi anche in quell'atteggiamento esterno, no, che però nasconde, come dire, anche a quel poco, un attaccamento. Io lo vedo a volte nelle comunità religiose, dove normalmente, anche se non è detto, perché anche nelle comunità religiose ogni tanto qualcuno, no, può accumulare, però normalmente c'è una comunità, c'è una, no, e quindi, però magari è il fatto che anche quelle poche cose che hai non le condividi. Cioè c'è la difficoltà di andare a chiedere, no, perché no, non te lo dà perché è suo. Dice, no, perché poi sai, poi si rovina, se lo usano troppi non si rovina. Quindi anche c'è un aspetto, no, di... E attenzione, anche ci può essere un'abilità legata anche ai beni spirituali. Non è soltanto ai beni materiali, che tanto per capirci, no? Ma anche ai beni spirituali. Cioè che e molti mistici e padri della Chiesa mettono in guardia, cioè dall'avere dei doni che non si condividono. Anzi, Isacco il Siro arriva a dire: guarda, è meglio per te che chiedi al Signore che te lo tolga, quel dono che ti ha dato, piuttosto che averlo e non condividerlo con i fratelli. Chiedi al Signore che te lo tolga, piuttosto che averlo e non condividerlo con i fratelli. Per cui ci sono appunto dei talenti, delle cose che il Signore ci dà, anche a livello spirituale, no? Che anche quelli sono, e su cui anche su quelli ci può attaccare l'abilità. Come anche l'abilità ci può attaccare anche su il bene fondamentale della nostra vita, che qual è? Il tempo. Il tempo. per sé e non riuscire a donare il proprio tempo. Sapete che poi alcune volte associazioni di volontariato o altro, no, cercano di fare la banca del tempo, che è interessante, dove si invitano le persone a poter donare del proprio tempo, impegnandosi, dicendo, per i bisogni delle persone più povere, più sole, eccetera, no? Per cui anche questo è interessante, a volte il nostro tempo a cui noi siamo attaccati e non riusciamo a donarlo, anche in qualche modo a sprecarlo, ma nel senso bello, no? Di una gratuità nel nostro tempo dato per gli altri. E ancora vado velocemente, vado verso la fine, è una passione triste, questo l'abbiamo già detto, perché crea un percorso di angoscia e di infelicità. Alla fine il denaro genera nell'avaro ansia, pura insicurezza, inquietudine. E, eccetera. E, poi così. Sì, è legato al fatto che appunto questa illusione che la vita dipende da ciò che uno possiede e che poi pian piano la si sente come nella sua disonestà, soprattutto andando verso la morte, no? E con quella tristezza di dover lasciare i propri beni ad altri, cioè tu qua hai lavorato e tutta la tua vita è stata per avere questi beni, di fronte alla prospettiva della morte, no? E infatti, a proposito del se ci sono dei tempi della vita in cui l'avidità ci colpisce di più, non ce n'è uno in particolare, però certamente l'anzianità, col fatto di cominciare a vivere più la fatica, l'insicurezza, le debolezze, no? Le nostre fragilità, allora in qualche modo, sentendosi più insicuri, si cercano più sicurezza, no? E allora tante volte notate che anche nei dipinti, nelle immagini che nei secoli l'arte cristiana ci ha lasciato dell'avarizia, l'avaro è anziano, sempre l'avaro di Molière, no? Per esempio abbiamo tutti, e l'anziano che naturalmente, no? Oppure Verga, no? Con la roba, no? Cioè, quindi questo anziano che, vedendo quel ragazzo che passava, ne sente tutta l'invidia, no? Perché appunto lui che ha lavorato tutto dovrà lasciare a uno che... E chiudendo la vita dell'uomo in questo cerchio mortale, l'avarizia da un padre della Chiesa è chiamata l'officina del tradimento. C'è un padre della Chiesa che, commentando Giuda, che era un po' amante del denaro, poi non tradisce Gesù solo per il denaro, no, la chiama l'officina del tradimento. Cioè, ogni passione conduce alla violenza e all'ingiustizia, e ogni ostacolo che si frappone deve essere abbattuto con qualunque mezzo. Noi sappiamo anche quante famiglie si distruggono poi per la brama del denaro. Giacomo lo dirà nella sua lettera, no? Cioè dicendo, no, siete pieni di beni e non riuscite a possedere, eccetera, eccetera. Ora, una battuta soltanto sulla terapia, come poter guarire da questo. Ma certamente, come già la tradizione cristiana, ma poi anche oggi le scienze umane ci dicono, un primo passaggio sarebbe dar nome alle cose. Dar nome alle cose, cioè cercare di coscientizzare se in me qualcosa di questa malattia mi abita, no? Per poter fare riprendere, no? Cioè, perché intanto tu dici, no, lo sappiamo, poi per le persone che ci stanno vicine, molte volte il problema è che dicono io non sono malato, per cui queste medicine non le devo prendere. Dici, no, ma guarda, no, non sono malato, sto benissimo. E conosciamo di queste situazioni. Questo vale anche a livello interiore, profondo. Per cui al di là, cioè di riuscire a dire quanto sono malato, ma se sento che in qualche modo c'è qualcosa di non libertà, no, nei confronti dei beni e del denaro, o un cioè il piacere che per esempio posso avere nell'andare a contare quanto denaro ho, no? Nell'andare a vedere il conto in banca e dire ecco, no? Nel dire, cioè, quanto piacere posso provare a stare con, no? Eccetera. Questo è un segnale anche, no? Cioè, e allora, e poi per esempio, vedete, anche l'avaro, quando a volte, raramente, dona qualcosa, poi si pente. No? Cioè non gli dà gioia, non è che gioisce perché l'altro, no, l'ha dato perché lo deve dare, perché è cattolico, perché no, però dopo si pensa, non gioisce perché, no, ecco, questo è un altro segno che la malattia, no, qualcosa nel cuore lavora, no? E allora ecco, il provare a con l'aiuto di Dio intanto a un atteggiamento di sobrietà, di libertà dalle cose, di saper usare delle cose, no? Perché l'avidità da una parte è l'accumulo, dall'altra parte è anche la prodigalità, cioè quello, no, così comprare, utilizzare, eccetera, eccetera, no? Allora anche qui noi siamo sottoposti all'idolatria del consumismo, no, delle cose, no, di una ideologia che ci fa sposare con gli oggetti e non con le persone. I matrimoni che funzionano di più sono quelli con la propria bottiglia, come diceva un alcolizzato a uno psicanalista, perché diceva, perché la bottiglia dove la lascio la ritrovo. Quindi questa è un'immagine, no, di quella sposarsi alle cose, dove sta sempre lì, cioè, non è un'ideologia che ci invita sempre a fare l'upgrade. Ieri vedevo una pubblicità di una nuova auto, no? Diceva per coloro, no, che desiderano fare l'upgrade. L'upgrade sarebbe, no, come dire, l'aggiornamento, no? Tu c'hai già un macchinone, ma fai l'aggiornamento, cioè, perché è uscito l'ultimo modello, il nuovo, no? Eccetera, eccetera, l'ultimo modello di cellulare, l'ultimo modello di, no? È quello che ci fanno respirare, perché consumare, perché così riprende l'economia, no? Consumando, 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 è un altro modo dell'avidità. Allora, l'atteggiamento di sobrietà è di intanto vedere quanto queste cose prendono spazio nel mio cuore, no? Impedendomi di dedicare il mio cuore a ciò che viene prima, alle relazioni, con quelli che mi sono più vicini e con quelli che hanno più bisogno, no? E quindi anche quello della libertà dalle cose, cioè il digiuno, e anche qui dovremmo essere anche creativi, cioè il digiuno non è soltanto il digiuno verso il cibo, ma anche verso l'utilizzo di alcune cose che sono così, a volte ci prendono da dire, riuscire a, no? Per dar spazio, cioè non è soltanto il dire di no, ma dire di no per un dire di sì a qualcos'altro. E in questo dovremmo essere creativi, per dare priorità, per rimettere le cose, il denaro al loro posto, al servizio delle relazioni. E poi certamente la povertà, che per alcuni è chiamata a viverla in modo più radicale, ma di per sé è quella dimensione che è di libertà dalle cose, e che appunto il Signore chiama tutti noi, cioè nella capacità anche di vivere la gratuità. Ricordate che Paolo negli Atti dirà una parola di Gesù che non è contenuta nei Vangeli, perché Paolo dirà, come l'insegnamento del nostro Salvatore, che dice che c'è più gioia nel dare che nel ricevere, per cui la gratuità di poter, no, condividere. eccetera. Quindi è, e poi ultimo è il riuscire a dare la, come dire, la centralità, che non è un'unicità, ma la priorità, cioè il senso della nostra vita, che non è nell'accumulo, no? Ma nella relazione con Dio, in Dio con gli altri. Qui ricordiamo le parole che Gesù poi dice ai discepoli e a tutti: non potete servire Dio o Mammona. No. E Mammona è una parola aramaica che ha la radice di Amman, che, da cui viene anche Amen, e che ha a che fare con il credere. Cioè, in fondo è una lotta tra a chi credi. Credi al denaro come Dio che ti darà la vita, o credi a Dio, no? A quale Dio ti affidi, a quale Dio credi? Ora, non so se c'è qualche domanda su questo.
Sì. Quando hai parlato di abilità spirituale, è la stessa cosa l'abilità affettiva?
O sì, sì, anche questo, il, in fondo è condividere tutto ciò che ho e sono, e gli affetti, la mia capacità di voler bene, di farmi vicino, di, è, una, è un bene che io sono, che Dio mi ha dato e che sono chiamato a condividere, certamente, certamente. Io lo vedo per esempio anche nelle comunità religiose dei gesuiti, vabbè, come dire, è vero che noi uomini culturalmente, no, rispetto a voi donne, siamo meno prodighi di sorrisi, di cose, no? Cioè, è più femminile tante volte, no? E non so, nelle comunità femminili, qui bisognerebbe chiedere alle nostre sorelle, ma a volte mi dico, no, cioè anche ci sono dei confratelli che non salutano, no? Cioè, neanche dire buongiorno, cioè così, no? A me sembra che è una non responsabilità nei confronti del fratello di condividere anche uno sguardo, un sorriso, un dire buongiorno, come va? Cioè, certamente. Sì, sì. Sì. Un attimo ancora, qualche domanda? Sì.
L'usuraio.
L'usuraio.
Condizione purtroppo
per ritrovare.
E certo, è una forma.
Però sfrutta le situazioni di necessità.
Certo. E certo.
E certo. Sono avari, secondo me.
Certo. Sono avari e in più appunto. Se l'avarizia è in qualche modo la radice anche delle guerre, dei tradimenti, no? Della strumentalizzazione dell'altro, io attraverso i beni che sono il Dio della mia vita, strumentalizzo il tuo bisogno, e strumentalizzo te nel tuo bisogno, certamente, per continuare ad arricchirmi in maniera disonesta, no? E poi, come sappiamo, sono situazioni terribili, no? Come no? E solo ancora qualche frase dei padri, che sono belle, perché dice Giovanni Climaco, dice: al mare non mancheranno mai le onde, né all'avaro l'ira e la tristezza. E poi ancora dice: l'avarizia fa intravedere una vecchiaia lunga, delle braccia deboli per compiere i lavori, la possibilità della fame e di future malattie, le sofferenze dovute alla povertà, fa intravedere quanto sarà vilente ricevere dagli altri ciò che dovrà servire le proprie necessità. No? Vedete, è interessante questo, per dire, guarda, no, te lo devi fare per questo, perché poi... che da una parte, vedete, anche qui, c'è il giusto prendersi cura, in qualche modo il prevedere, però dall'altra parte anche dire ok, sarà, c'è il Signore. C'è un'altra frase che vediamo se la trovo, che è molto bella. non la trovo. Va bene. Sì. Sì. Ma appunto dicevo prima che se tutte le età in qualche modo sono affette, nell'anzianità siamo più a rischio. Siamo più a rischio, proprio per quello che no, questa ci fa intravedere, prendendo qualcosa di vero, no? Però estremizzandolo, no? Facendogli pensare a tutte le cose cui il denaro, l'avere tanto denaro invece di... Bene, io volevo fare anche il vizio della parola, però mi sembra di no, che sono le 10:20, lo faremo la prossima volta. E c'è anche questa frase che non la trovo, che la troverò e ve la dirò. Bene, allora grazie a voi, lasciamo lo spazio ai nostri amici che hanno preparato cose.